Alcuni giorni fa ho tenuto un corso one-to-one con una persona, con Giuseppe, che saluto, un corso di un paio di giorni nel quale abbiamo insomma, affrontato diversi aspetti che riguardano il processo fotografico, lo scatto e lo sviluppo, insomma la post-produzione. Durante le varie uscite, insomma durante i momenti in cui siamo stati insieme, è uscito fuori il tema dell'apprendimento fotografico e soprattutto la domanda che è uscita fuori dice ma si impara più velocemente e meglio con le reflex digitali o con le mirrorless? Domanda che può sembrare un po' retorica e forse banale, ma in realtà apre secondo me diversi spunti di riflessione e credo che la risposta finale non sia poi così scontata. Benvenuto intanto in questa nuova riflessione fotografica. Sono episodi, video, ma anche podcast nei quali provo a ragionare su dei temi che riguardano il mondo della fotografia. Come hai sentito dall'introduzione di questo video, effettivamente la domanda che mi è stata posta, insomma, diciamo che è uscita un po' spontaneamente dai ragionamenti che abbiamo fatto, dice: ma alla fin fine si riesce ad imparare meglio a fotografare? Si può avere maggiore conoscenza e coscienza dei processi che riguardano l'apprendimento fotografico utilizzando una reflex digitale o una mirrorless? Beh, qui il discorso secondo me diventa piuttosto complesso e articolato. Proverò a fare una sintesi, ma sono curioso francamente delle vostre esperienze, quindi vorrei i vostri commenti, se guardate YouTube, insomma, la mia descrizione a seguito del video, quindi insomma lasciate le vostre opinioni, le vostre esperienze. Allora, secondo me qui il discorso, dicevo, articolato, perché intanto bisogna capire apprendimento. Parliamo di velocità o di consapevolezza, di come dire, coscienza e conoscenza vera dei principi che sono alla base della fotografia, della tecnica che è alla base della fotografia. Perché in sintesi possiamo dire che non c'è dubbio che l'avvento del digitale in generale, che sia reflex o mirrorless, ha insomma, avuto una funzione di catalizzazione, no? Quindi ha accelerato in maniera importante il processo di apprendimento. Se qualcuno di voi magari proviene dall'analogico saprà benissimo che insomma, il processo era oggettivamente più lento, anche se più fisiologico, ma fra poco ci arrivo su questo aspetto. Con le reflex digitali in primis, ma poi anche con le mirrorless, ovviamente tu vedi con la mirrorless in tempo reale, ad esempio, il tema dell'esposizione, quindi riesci a quantomeno ad avere un feedback più immediato, no? Nell'arco temporale. E quindi da questo punto di vista c'è stato sicuramente una velocizzazione dei processi di apprendimento. Ma poi la domanda è: ma questo velocizzare le tempistiche, i tempi, è davvero così positivo? Perché io e le cose che dirò, insomma, sono frutto non solo della chiacchierata fatta con Giuseppe, ma in realtà dopo osservazione, non solo su me stesso, sul mio percorso, ma anche di centinaia di persone con le quali ho fatto attività formativa, anzi diverse centinaia. E alla fine mi sono accorto che in realtà questo velocizzare il processo di apprendimento non sempre è cosa buona e giusta, come direbbe qualcuno decisamente più autorevole di me. Non sempre la strada migliore, cioè andare sempre veloci, cercare di arrivare subito al risultato, no? Alla foto wow che va, insomma, va tanto di moda oggi, non sempre il percorso migliore, perché sì, è vero, arrivi prima a ottenere magari delle foto particolari, ma in realtà strada facendo ti sei perso tantissimi aspetti della fotografia e soprattutto non hai preso veramente coscienza della fotografia. Ora, la prima domanda da chiedersi è: ma che cos'è che devo imparare qua per dire ok, so fotografare? Ora, la risposta qui è complicata e probabilmente qualsiasi risposta finirebbe con puntini e puntini, perché la fotografia è un mondo senza fine, cioè è un processo culturale, come tale è costantemente in divenire. Ma di base possiamo dire che per imparare a fotografare devi prima di tutto conoscere la tecnica fotografica che si compone di esposizione fotografica e uso della luce in senso più ampio, e poi la composizione fotografica, che anche qui ovviamente è il rapporto simbiotico con la tecnica fotografica, vedi ad esempio la profondità di campo per fare un aspetto, ma anche il concetto del mosso e del fermo, no? Quindi i tempi di scatto, i tempi dell'otturatore. Per cui sostanzialmente esposizione e composizione. Ancora una volta, nonostante le tante evoluzioni tecnologiche che si sono avute in questi anni, poi alla base rimangono sempre due cardini per una buona fotografia: esposizione e composizione. Ovviamente questi due mondi sono estremamente ampi, su ognuno di essi ci si può parlare veramente per decine e decine di episodi, di puntate, insomma di video. Il mondo della composizione poi è francamente davvero infinito, non c'è un punto d'inizio, non c'è un punto d'arrivo, è un processo costante che è fatto sicuramente di alcuni principi, di alcune regole, di alcune indicazioni, ma che poi diciamo va a sfumare in maniera quasi indefinita nel mondo dell'estetica, nel mondo della cultura, nel mondo della committenza, se uno poi ovviamente ha delle finalità anche commerciali. Insomma, un tema piuttosto complicato. Sicuramente possiamo sintetizzare, per non complicare troppo questo episodio, questo ragionamento, in tecnica e composizione fotografica. Poi c'è un'ulteriore variabile che è la conoscenza pratica dello strumento fotografico, quindi saper proprio come funziona lo strumento, cioè se deve impostare, non so, il tempo di scatto, come si fa, se deve impostare il diaframma, come si fa, se deve impostare quella funzione, come si fa, quindi la conoscenza pratica dello strumento. Sono questi tre macro aspetti che occorre apprendere. Allora io proverò a fare un percorso partendo da questa fotocamera che vedi, se stai ascoltando è un Olympus OM4, un gioiellino analogica. Per poi passare a una reflex, una delle prime reflex digitali, l'Olympus E1, per poi finire nell'ultima fotocamera mirrorless di Olympus, l'Olympus M1. Ora, tieni conto che questo discorso non è che vale per Olympus, non è che sto facendo uno spot ad Olympus che non me ne frega niente, nessuno mi paga, è semplicemente sono tre fotocamere che utilizzo e quindi ho queste ho per fare come esempio da utilizzare come archetipi, ma proietta questi ragionamenti nel brand che preferisci, tanto più o meno siamo lì. Allora, cominciamo dal mondo analogico. E ragioniamo sul tema analogico-digitale, no? Perché questo è stato il primo grande passaggio che ci ha visto più o meno protagonisti, a seconda anche dell'età anagrafica. Allora, non c'è dubbio che per imparare a fotografare nell'era analogica, beh, era di certo più costoso rispetto ad oggi, perché per quanto i rullini all'epoca costavano infinitamente meno rispetto ai costi dei rulli di oggi dovuti a forme speculative. Comunque, a prescindere da questo, costava sicuramente meno acquistare i rullini, ma tu dovevi pagare e ogni foto aveva un costo ovviamente di sviluppo e un costo poi di stampa. Ora, questo è necessariamente un male? No, perché tutto ciò che richiede più impegno e più fatica, a mio giudizio, quasi sempre si fa più fatica, appunto, ma porta risultati più profondi. Questa è un po' la mia opinione, non solo in ambito fotografico. Beh, qui per utilizzare una fotocamera analogica occorre veramente conoscere la tecnica fotografica. Tecnica fotografica significa soprattutto l'esposizione, significa avere ben consapevolezza di come funzionano gli obiettivi, quindi come si comporta un grandangolo piuttosto che un tele, significa la consapevolezza della profondità di campo, dei tempi di scatto, insomma, consapevole e ovviamente dell'uso della luce, che l'ho detto già in altri video. L'elemento sul quale i fotografi analogici di ieri e di oggi sono mediamente più forti, più preparati rispetto a un fotografo che ha vissuto la sua esperienza fotografica solo nel digitale. Se tu vuoi fotografare in analogico, devi sapere molto bene qual è la latitudine di posa del supporto sensibile. Qual è il livello di contrasto dell'ottica che sto utilizzando, come esporre a seconda del momento della giornata, ma anche della pellicola. Se diventi un esposimetro umano, perché sai benissimo quali sono i tempi di scatto e in base al diaframma, perché ovviamente tutto ciò che ti comporta anche manualmente, meccanicamente a fare, cioè tu devi impostare un diaframma, metti un tempo, eccetera, e comunque, ripeto, poi quando guardi la fotografia una volta stampata sei costretto a ragionarci su, quindi questo processo di profonda consapevolezza fa sì che poi dopo diventa insomma un percorso molto profondo dentro al proprio apprendimento, no? Cioè sei consapevole fino in fondo di ciò che funziona e di ciò che non funziona. Per non parlare del fatto che anche in tutto il mondo della manualistica, che all'epoca viveva solo tramite carta, che a mio giudizio ancora oggi è meglio rispetto ai supporti digitali, erano spesso più essenziali, ma ma più efficaci. Se voi leggete anche un manuale, già semplicemente il manuale dell'OM4, che non è tra l'altro un modello particolarmente vecchio, vi posso garantire che è un manuale di fotografia, cioè mi imparate tantissimo anche per quanto riguarda l'esposizione. Oggi se voi aprite un manuale di una recente fotocamera, cioè tutto imparate tranne che di fotografia, si parla solo di come gestire lo strumento. Quindi la fotografia analogica comporta un tempo più dilatato, ma rallentare a volte è il modo migliore per imparare. Comporta maggiore consapevolezza, maggiori costi, non c'è ombra di dubbio, ma sono fermamente convinto che coloro che hanno macerato diversi rulli o DIA in diapositiva hanno una consapevolezza dell'esposizione nettamente maggiore. Per quanto riguarda la composizione, in linea generale i principi sono gli stessi. La differenza è che tra guardare un'immagine tramite un mirino analogico o addirittura un pozzetto, beh, vi posso garantire che lì la fotografia la vedete. Non voglio fare retorica, non voglio fare nostalgia, è un dato di fatto. Se io guardo in questo mirino, poi negli altri mirini, fino ad arrivare a quello mirrorless, beh, francamente la desolazione prende parte, insomma, coinvolge ogni cellula del mio corpo, perché non c'è dubbio che i sistemi di mira sono nettamente inferiori rispetto a quelli di diversi anni fa. Ovviamente dipende poi da modello a modello, non parlo delle primissime fotocamere analogiche, ma parlo insomma di mirini come un pozzetto di un Hasselblad, di una Zenza, di un OM1 o di una Nikon FM, eccetera, eccetera, insomma, o di una Canon F1, insomma, di strumenti veramente seri. Se tu guardi quel mirino ti rendi conto che veramente la foto la vedi, per cui se vogliamo l'unico supporto che poteva arrivare sul piano della composizione era principalmente l'uso del mirino, poi la composizione, diciamo, questo prescinde secondo me un po' dallo strumento. Per quanto riguarda la conoscenza poi degli strumenti, beh, non c'è dubbio che il manualino di questa fotocamera, nonostante fosse già molto elaborata per l'epoca dell'analogico, è un manualino che è, insomma, di poche pagine e lo impari velocemente, è molto semplice, devi in pochissimo tempo, hai quattro tasti, insomma, hai capito come funziona. Per capire come funziona devi sapere di tecnica fotografica, ma poi tutto finisce lì. E quindi diciamo che è chiaro che l'apprendimento invece dello strumento è nettamente più veloce nel mondo dell'analogico. Se poi passiamo a questa fotocamera, se sta ascoltando quel podcast, è praticamente un Olympus E1, una delle prime fotocamere reflex, l'ho presa a posto. Beh, qui il discorso chiaramente si può fare questo relativo all'apprendimento. Beh, prima di tutto si ha un feedback immediato della foto che si è fatta, cioè non devi stampare la foto per poter poi giudicare, fare i tuoi ragionamenti. Ti segnavi sono qui in un momento, al momento dello scatto, i famosi dati EXIF, quindi diaframma, insomma la triade esposimetrica, eventualmente le condizioni di scatto, e questo era già un grande allenamento in analogico, no? Per imparare a fotografare, tu sapevi tempo di pioggia, boh, uggioso, triade esposimetrica, questa, boh, pellicola, questa, ok. Poi quando praticamente vedevi la foto, analizzavi e li guardavi intanto se l'esposizione era giusta o sbagliata, e poi analizzavi ovviamente la composizione fotografica. Con la reflex digitale, dicevo, è stato più immediato, perché sostanzialmente tu avevi l'anteprima, premendo il play, tu vedevi la foto realizzata. Più o meno vedevi, perché le prime come questa, non è che il display fosse geniale, però insomma, diciamo che comunque un'idea potevi fartela. Insomma, in analogico qualcuno di voi dirà, ma all'epoca c'erano le Polaroid, è vero, si utilizzavano anche le Polaroid non solo per scopi creativi, ma anche per vedere se ad esempio lo schema di luce utilizzato funzionava, però era più un processo professionale. Io mi ricordo che noi lo utilizzavamo, ma nella fotografia normale del fotomatore, diciamo qualunque, difficilmente faceva una Polaroid per fare per avere un'anteprima dello scatto, e poi insomma di solito andavi per esperienza. Le prime reflex digitali avevano come esempio di fatto quelle analogiche, cioè avevano semplicemente sostituito al supporto sensibile organico della pellicola il supporto sensibile digitale, ok? Quello appunto del sensore. La logica era la stessa, quindi complessità non era particolarmente elevata. Chiaramente c'era un menu che dovevi apprendere, menu di solito molto semplici. C'erano le funzioni dell'autofocus, ma questo già nelle ultime reflex analogiche, diciamo autofocus, avevi comunque tutta una serie di menu, di complessità comunque da dover apprendere, ma di fatto era praticamente un po' come scattare a pellicola, cioè se io scatto con l'Olympus 1, anche l'approccio alla fotografia, il rigore che dovevo avere nella fotografia e quindi sostanzialmente la valutazione dell'esposizione, del contrasto dell'immagine, quindi eventualmente la necessità di una luce di fill-in oppure di cambiare l'inquadratura, eccetera, eccetera, tanto per parlare di alcuni aspetti, oppure il rischio del mosso, micromosso, eccetera, eccetera, tutti aspetti che come li vivevo in analogico, li vivevo pienamente anche con le prime fotocamere digitali, perché di fatto, ripeto, erano fotocamere analogiche con l'unica differenza che c'era un supporto sensibile. Quindi il fatto di poter rivedere l'immagine è stato indubbiamente un vantaggio e ti permetteva in tempo reale, cioè non al momento, non durante lo scatto, ma subito dopo, di poter avere un feedback e eventualmente di rifare la foto. Badate bene che i fotografi un pochino esperti in analogico cosa facevano? Il classico bracketing, quindi siccome diciamo il pericolo più grande era quello di sbagliare l'esposizione, facevano il classico bracketing variando di uno stop, due stop, insomma l'esposizione di partenza. Quindi di fatto esposizione dovevi più o meno ragionare come a pellicola, quantomeno previsualizzare l'immagine con una reflex digitale, composizione non cambiava granché, si è perso solo la qualità dei mirini analogici e poi si è guadagnato con la visualizzazione in play dello scatto. Questo sostanzialmente il cambiamento. Poi ci sono state reflex sicuramente più evolute, molto più complesse, che hanno richiesto un tempo di apprendimento più lungo per quanto riguarda l'uso dello strumento. Quindi devi capire soprattutto la parte autofocus, no? Le reflex di alta fascia, prendiamo la serie 1DS, 1DX, la D5, D4, eccetera, eccetera. Insomma, queste fasce qui di fotocamere avevano tante personalizzazioni dell'autofocus che richiedevano un tempo di apprendimento per quanto riguarda la gestione dello strumento piuttosto elevato, ma dal punto di vista della crescita fotografica più o meno eravamo lì, insomma non cambiava granché, insomma le necessità insomma erano le stesse. Voi direte, ma i sensori più moderni permettevano di schiarire meglio le ombre? Ok, queste sono state delle shortcut, delle scorciatoie, con aspetti positivi e negativi, però in realtà un fotografo serio si approcciava alla fotografia sempre in modo abbastanza analogico, cioè gestendo bene i rapporti di contrasto, l'esposizione, la luminosità e così via. Quando si è arrivati poi alle mirrorless, tutto quanto è cambiato, non subito a dire il vero, perché le prime mirrorless erano concettualmente delle reflex digitali con l'unica variazione che cambiava il mirino da ottico ad elettronico, ma i produttori all'inizio, fatto salvo per la dimensione dei corpi macchina e delle ottiche, avevano in mente insomma di replicare un po' l'efficienza e l'efficacia delle reflex digitali del tempo. Ora, le mirrorless poi negli anni sono diventati strumenti estremamente più articolati, più sviluppati dal punto di vista tecnologico e è stato praticamente innestato sotto forma quasi di talea tutto il mondo video e quindi questo ha portato un'ulteriore complicazione sia in fase progettuale, sia in fase ergonomica, sia in fase anche di utilizzo perché il menu è praticamente esploso. Oggi un menu, se tu guardi un menu di una mirrorless recente, come questa, come l'OM1 e della E1, ti metti le mani nei capelli, cioè l'E1 dopo 15 minuti conoscevi tutte le voci ed era estremamente semplice. Oggi con un menu tipo quello dell'M1, che è delle più elaborate come fotocamere, come ricche di funzioni, ti ci vuole un anno e mezzo, non sto esagerando, un anno e mezzo ci vuole e poi non ci arrivi neanche fino in fondo. Anche perché poi i costruttori si guardano bene da emettere tutorial, manuali fatti veramente ad hoc, insomma, è compito dei YouTubers mettersi lì e a gratis a fare dei tutorial. Ma comunque la complessità è nettamente maggiore, quindi il tempo di apprendimento per quanto riguarda la conoscenza dello strumento, beh, è infinitivamente maggiore, cioè parliamo quasi su base esponenziale. Ora è vero, il mirino elettronico, ti dà il grande vantaggio di vedere in anteprima la foto. Ok, qui però si aprono diversi aspetti che sono legati prima di tutto alla fedeltà del mirino elettronico. E non sempre così scontata, a volte, anzi, molti mirini elettronici al mirino tu vedi una cosa, poi in play già ne vedi un'altra, poi a monitor ne vedi già un'altra, quindi già insomma, sinceramente la cosa è piuttosto complicata. Ma soprattutto il problema grande che io ritrovo e che mi sto accorgendo entrando a contatto con, ripeto, decine e decine di persone, è che paradossalmente, e questo è veramente un paradosso che condivido con voi. Nonostante con la mirrorless tu non dovresti mai avere problemi di esposizione, insomma la foto la vedi, no? Dovrebbe essere semplice, in realtà sono proprio coloro che sono nati con il mirrorless e che hanno utilizzato sostanzialmente il mirrorless che hanno meno chiaro proprio il concetto di esposizione e di luce, di contrasto in generale. Cioè, se tu a un utente mirrorless gli metti in mano per estremo una fotocamera analogica, non sa da dove partire. In molti casi, non sto dicendo che per tutti è così, ma fa una fatica bestiale. Ma già prendere una fotocamera reflex fa fatica e dentro di sé scatta una sorta di timore, dice oddio, ho paura di sbagliare la foto. Questo cosa ti fa capire? Ti fa capire che intanto, insomma, la tua, tra virgolette, bravura nelle fotografie è dipesa dalla tecnologia che stai utilizzando, non dalla conoscenza. E questo ti fa capire che fino in fondo tu non hai capito quali sono i concetti dell'esposizione fotografica. E aggiungo io, i concetti dell'esposizione fotografica digitale, che è diversa da quella analogica. Questo è un tema più ampio, su cui io sto lavorando tantissimo con le persone con cui faccio consulenza, e per questo ci ho fatto anche un corso dedicato appunto al corso dedicato all'esposizione. Tra l'altro in descrizione lascio i link anche ai nostri corsi di fotografia online, se vuoi approfondire e crescere fotograficamente. Quindi insomma trovi tutte le informazioni in dettaglio al video se guardi su YouTube oppure sulla nostra piattaforma promirrorless.it, sul nostro sito web. Comunque, a prescindere da questo, praticamente le persone che nascono con il mirrorless e che di solito basano il loro risultato, la loro esperienza fotografica sulle fotocamere mirrorless fanno veramente tanto fatica ad arrivare alle fotocamere analogiche e mi sono accorto che fino in fondo il concetto dell'esposizione non ce l'hanno ben chiaro. Cosa diversa, ad esempio, era per chi dall'analogico è passato alla fotografia digitale. Sicuramente applicavi i processi, i ragionamenti della fotografia analogica che in alcuni casi non erano del tutto sovrapponibile con quelle della fotografia digitale, però avevano una consapevolezza profondissima di cosa fosse l'esposizione, insomma la gestione della luce, la gestione del contrasto con eventuali luci ausiliarie e così via. Quindi il primo problema secondo me delle mirrorless nell'apprendimento, soprattutto per chi arriva direttamente su una mirrorless, è intanto la presa vera di consapevolezza di che cos'è l'esposizione fotografica, di come gestire il contrasto, eccetera, perché tra l'altro tutto questo è mediato dai profili colore o i profili pellicola in alcune fotocamere che influenzano, ragazzi, tantissimo il risultato finale e quindi la foto finale. E questo complica ancora di più la presa di coscienza fino in fondo della luce. L'altro grosso problema, ragazzi, che è il vero problema secondo me delle mirrorless, soprattutto di ultima generazione, è, come dicevo prima, l'elevatissima complessità. Cioè, oggi le mirrorless, ragazzi, se uno arriva a una mirrorless, soprattutto perché poi i costruttori già di default applicano tutta una serie di funzioni, rendono praticamente il processo di apprendimento quasi impossibile. E non sto esagerando, perché guardate che tu accendi una mirrorless, immaginate di non sapere praticamente nulla, ok, di fotografia, qualcosina, ma insomma è la tua prima fotocamera, e hai attivato di default che cosa? Il riconoscimento del volto dell'occhio, sul quale molte fotocamere basano l'esposizione, cioè l'esposimetro bypassa eventualmente le informazioni di base per dare prevalenza alla luce del volto, cioè l'esposizione sul volto. E quindi tu già lì fai molta fatica a capire effettivamente cosa sta facendo la macchina, perché è in una sorta di autopilot, no? Come posso dire? Cioè è in modalità automatica, almeno per quanto riguarda il tema dell'esposizione. Poi hai il problema legato alla visualizzazione, perché perché magari ha attivo alcune funzioni come lo schiarimento delle ombre, eccetera, eccetera, e tu non lo sai, non sai neanche come lavora, non sai come funziona. Effettivamente, ripeto, sto parlando per persone neofite, cioè quindi veramente all'oscuro, insomma, dei concetti chiave, e sia della fotografia che anche della tecnologia fotografica. Per non parlare poi, se tu metti in modalità spot, cosa che spesso ti viene consigliato, no? Vuoi imparare a fotografare? Metti in manuale i spot, ok? Peccato che con le mirrorless diventi matto. Non in tutte, ma in molte. Perché? Perché praticamente la mirrorless, molte mirrorless anche in manuale, variano la luminosità del display e del mirino in funzione di dove tu stai puntando la fotocamera, cioè affinché il produttore ha pensato: se tu punti la fotocamera in una zona scura, io ti aumento la luminosità, non l'esposizione, la luminosità del mirino e del display affinché tu possa comporre l'immagine. Sì, peccato praticamente che non corrisponde all'esposizione fotografica, e quindi per capire l'esposizione fotografica devi vedere la scala esposimetrica e devi sapere che quel punto rispetto al grigio medio è tot valori, tot stop in più o in meno. Ora, questo è un discorso un po' complicato, ma è solo per dirvi, vi dico per esperienza, che si fa una fatica bestiale a far capire alle persone come veramente funziona l'esposizione facendo lavorare in manuale e spot tramite le mirrorless. Non in tutte, ci sono mirrorless più intelligenti, mirrorless che permettono di disattivare tot funzioni, permettono ad esempio di disaccoppiare o accoppiare il punto spot al punto di messa a fuoco. Vi dico che ci sono mirrorless che addirittura, vedi ad esempio la Fuji, se tu metti spot e disaccoppi il punto di lettura spot al punto di messa a fuoco, tu praticamente non sai dove la macchina sta misurando, perché non ti fa nessun cerchiolino, nessun segno sull'area di riferimento dove tu devi puntare per misurare la tua luce, no? Quindi sono veramente tanti gli esempi che potrei fare, ma il concetto di fondo è che se tu non sei già proprietario della tecnica fotografica, non hai fatto macerato, insomma, negli anni una certa esperienza, e capisci grazie a questa come funziona la tecnologia e come sta ragionando la fotocamera in base a come hanno ragionato i produttori, veramente esci matto. Fai una fatica bestiale e, vi ripeto, esperienza diretta, tutti quanti, ancora oggi con le mirrorless, fanno una fatica incredibile a esporre in maniera veramente consapevole. Ti sembrerà incredibile, ma la verità è che se venisse domani abolito qualsiasi programma di fotoritocco e Photoshop, eccetera, eccetera, le persone veramente che nascono con le mirrorless e che magari non hanno ancora consapevolezza fino in fondo dei principi della fotografia, dell'uso della luce e della tecnologia, insomma, a bordo delle fotocamere, si metterebbero le mani nei capelli, perché farebbero una fatica bestiale. Oggi il concetto di ci metto una pezza in post-produzione è praticamente la base. Conosco persone che si sono avventurate anche come professionisti della fotografia, che in realtà hanno una consapevolezza della tecnica e della tecnologia veramente molto 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 bassa. Però sostanzialmente la mirrorless, se tu gli fai fare un po' in automatico, più o meno in automatico, il suo mestiere, e se il display e il mirino è un attimino attendibile, più o meno ti avvicini al risultato finale. Ma questo non significa che tu sei veramente consapevole e cosciente di quello che cos'è la fotografia. Quindi non significa che tu hai imparato veramente a fotografare, hai semplicemente imparato a utilizzare quello strumento e più o meno a capire come far uscire fuori una foto, diciamo, decente. È come se facessi una metafora con le autovetture: se tu utilizzi l'autopilot, come si chiama, insomma, di Tesla o di queste nuove autovetture, tu hai capito più o meno come impostarla, hai capito più o meno dove tende a sbagliare, quindi quando intervenire, ma non significa che tu sia un pilota, cioè sai gestire un sistema automatico, che è una cosa molto molto diversa. Per cui, tirando le somme di questa riflessione fotografica, io ti dico il mio pensiero, ma aspetto il tuo commento. Per me si può imparare ovviamente con qualsiasi strumento analogico, reflex digitale e mirrorless, non c'è ombra di dubbio. Il consiglio che posso dare con tutta franchezza, se, a coloro che sono dei neofiti, prima di avventurarti sull'ultimo super top modello di mirrorless, che è pieno di funzioni, che può essere d'aiuto a un target molto skillato, che sa quali sono le logiche e sa come eventualmente disattivare quei sistemi e sa come gestirli, io ti consiglio una mirrorless base magari di qualche anno fa, oppure, ancor meglio, una reflex digitale di qualche anno fa, senza grandi diavolerie, e cominciare a imparare veramente la fotografia con questi strumenti semplici e essenziali. Quando veramente possiedi il controllo, quantomeno dell'esposizione e dell'uso della luce, ivi compreso il tema del flash, che è molto importante, quindi come usare eventuali luci di fill-in, luci ausiliarie, allora puoi fare tutto ciò che vuoi. Puoi passare alle mirrorless oppure a mirrorless più evolute, se ritieni che siano necessarie per te, ad esempio per quanto riguarda l'autofocus. Puoi cominciare ad attivare il riconoscimento del volto e tutte le altre diavolerie che sono presenti all'interno delle fotocamere moderne, ma solo come secondo step, perché altrimenti tu non capirai mai fino in fondo cosa stai facendo. Ti sembra di capire, ma in realtà non stai capendo. E questo io ve lo dico perché quando faccio, ripeto, le uscite one to one oppure i corsi in plenaria, e facciamo le uscite, creo proprio delle simulazioni, dei casi, e dico ok, ditemi dove misurare la luce, come misurarla, come fare, e la maggior parte delle persone non sa come procedere fino in fondo. Ha un'idea più o meno, magari perché ha letto qualche cosa su qualche blog, su qualche manuale più o meno sparso in rete, ma non sa fino in fondo cosa veramente deve fare, perché lo deve fare. Quindi semplificati la vita, scegli i modelli base, scegli i modelli essenziali, impara veramente la tecnica fotografica e poi, se vuoi, utilizza la super tecnologia in un secondo momento, che non è che sia il diavolo, ma è un supporto per chi già sa fare eventualmente. E quando sai fare, ti rendi conto che più delle volte non è nemmeno così figo utilizzarlo. Questa è un po' la mia opinione, però come sempre, ragazzi, voglio sapere la vostra esperienza, la vostra opinione. Se vi interessa la crescita fotografica, in descrizione lascio i link ai nostri corsi di fotografia online che puoi scaricare sul tuo computer. Ma comunque, fammi sapere cosa ne pensi, metti un like, ci vediamo al prossimo video.